Un benvenuto a chiunque ci stia seguendo in questa nuova esplorazione. Oggi abbiamo tra le mani, una serie di appunti tecnici piuttosto densi. Già,
Direi decisamente densi.
trattano di cinematica con un focus specifico sul moto accelerato e la caduta libera. Ora chiaramente non siamo qui per fare un ripasso di fisica del liceo.
Assolutamente no, anche perché sarebbe riduttivo.
Esatto, sappiamo tutti cos'è l'accelerazione a livello pratico, insomma è inutile usare il solito esempio dell'auto che ti schiaccia contro il sedile quando si preme a fondo il pedale del gas.
Quella è la reazione fisica che tutti conoscono, sì.
L'obiettivo della nostra analisi di oggi, invece, è un po' diverso. Vogliamo prendere questi concetti, l'accelerazione istantanea, i grafici velocità-tempo, le equazioni del moto, e usarli in un modo nuovo.
Come una sorta di lente d'ingrandimento.
Precisamente, una lente per leggere il codice sorgente della realtà fisica che ci circonda. Si tratta di capire la logica pura matematica dietro a come le cose si muovono.
Ed è un approccio essenziale. La cinematica, in fondo, è esattamente questo. È la geometria pura del movimento.
Senza preoccuparsi del perché le cose si muovano, giusto?
Esatto. A differenza della dinamica, non gli interessa assolutamente delle forze che causano quel movimento. Non importa sia spingere un oggetto, sia, diciamo, un motore a reazione, la forza di gravità o un campo magnetico.
Guarda solo al risultato finale.
Si concentra esclusivamente sull'architettura spazio-temporale di ciò che sta accadendo. Fornisce un vocabolario rigoroso fatto di vettori, scalari e derivate.
Parole che a volte spaventano chi legge questi appunti per la prima volta.
Comprensibile. Ma servono per descrivere le traiettorie in modo deterministico. E gli appunti che stiamo analizzando partono proprio da questo presupposto. Per mappare la realtà con precisione, dobbiamo, abbandonare le nostre intuizioni quotidiane.
E affidarci a definizioni matematiche ferree. Ok, analizziamo bene la questione. Gli appunti partono subito forte con il concetto di accelerazione, ma introducono immediatamente un termine fondamentale. Parlano di accelerazione media algebrica.
Che non è un dettaglio da poco.
Infatti, sottolineare quell'algebrica non è un vezzo accademico degli autori. Cambia completamente la prospettiva. Spesso nel linguaggio comune confondiamo l'accelerazione con il semplice andare più veloci o frenare.
È un classico.
Ma quando inseriamo l'algebra, stiamo introducendo i vettori e i sistemi di riferimento. L'accelerazione diventa una grandezza che ha una direzione e un verso preciso.
Che vengono indicati da un segno positivo o negativo.
Esatto, e questo cambia le regole del gioco.
L'algebra ci costringe a essere precisi. Un'accelerazione con segno negativo non significa automaticamente che un oggetto stia rallentando, che poi è l'errore concettuale più diffuso in assoluto.
Cioè, se vedo un meno davanti all'accelerazione, istintivamente penso a una frenata.
Ma non è così. Significa semplicemente che il vettore accelerazione punta in direzione opposta rispetto al nostro asse di riferimento positivo.
Quindi dipende tutto da come abbiamo impostato il nostro righello immaginario.
Proprio così. Immaginiamo di viaggiare in retromarcia, quindi nella direzione negativa del nostro asse. Se la nostra velocità all'indietro sta aumentando, stiamo subendo un'accelerazione negativa, pur andando di fatto sempre più veloci.
Perché stiamo accelerando verso il meno.
Esatto. Il segno algebrico ci fornisce le coordinate spaziali del cambiamento, non solo il suo valore assoluto. È l'unico modo per tradurre un movimento fisico in un'equazione che, per dire, un computer o un modello matematico possa processare.
E l'unità di misura, i metri al secondo quadrato, quantifica proprio questo, giusto?
Sì, quantifica il tasso di variazione vettoriale. Ci dice quanti metri al secondo di velocità vengono aggiunti o sottratti al nostro vettore principale per ogni singolo secondo che scorre.
Chiaro. E qui le nostre fonti fanno un passo ulteriore, spostandosi dall'accelerazione media a quella che chiamano accelerazione istantanea algebrica. E qui onestamente c'è un salto concettuale enorme.
Un salto fondamentale per la fisica moderna.
Perché l'accelerazione media è alla fine facile da calcolare. Prendi la velocità finale, sottrai l'iniziale, dividi per il tempo totale. È intuitivo. Ma l'accelerazione istantanea ci chiede di misurare una variazione in un lasso di tempo pari a zero.
La cosa affascinante qui è come la fisica riesca a congelare un singolo istante di tempo per capirne l'esatta dinamica. E matematicamente questo ci porta dritti al concetto di limite e di derivata.
Scusa se ti interrompo, ma è proprio qui il fulcro. Passare da un intervallo macroscopico a un istante infinitesimale. È come cercare di capire la velocità di un'auto guardando una singola fotografia.
È un'ottima analogia. L'accelerazione media ci dà un'informazione utile, ma approssimativa, magari utile per valutare un viaggio intero, da una città all'altra.
Ma non ci dice nulla su cosa è successo in ogni singola curva?
Assolutamente. Nella realtà, e specialmente nei sistemi complessi, l'accelerazione fluttua continuamente in modo non lineare. Per avere una mappatura ad alta risoluzione del movimento, dobbiamo letteralmente far restringere l'intervallo di tempo su cui calcoliamo la media.
Fino a farlo tendere a zero, come dicevamo.
Quello che otteniamo è il tasso di variazione della velocità in un frammento di tempo così microscopico da essere di fatto congelato. È l'accelerazione in quel preciso singolo istante.
È pura astrazione matematica.
Ma un'astrazione necessaria. Senza la capacità di calcolare le derivate della funzione velocità rispetto al tempo, non potremmo programmare le traiettorie dei razzi o calcolare l'efficienza aerodinamica di un veicolo. Saremmo ciechi di fronte al movimento reale.
Sono concetti che richiedono un notevole sforzo mentale. Immaginare una variazione all'interno di un tempo bloccato è quasi un paradosso logico per la nostra mente.
Lo è, senza dubbio.
Per fortuna gli appunti ci forniscono uno strumento per visualizzare tutto questo, traducendo il calcolo infinitesimale in geometria pura. Parlo del grafico velocità-tempo. E per renderlo pratico per chi ci ascolta, non pensiamo a un grafico teorico noioso.
No, prendiamo un esempio reale.
Pensiamo alla telemetria di una monoposto di Formula 1 durante un giro di qualifica. In questi grafici abbiamo il tempo sull'asse orizzontale e la velocità su quello verticale. Chiunque abbia familiarità con il motorsport sa che quelle linee sono dei picchi ripidissimi, seguiti da crolli verticali spaventosi.
È il modo perfetto per visualizzarlo. La telemetria di una Formula 1 è la rappresentazione perfetta e più estrema della cinematica applicata. E la magia del grafico velocità-tempo risiede in una singola proprietà geometrica.
Quale?
La pendenza della curva in qualsiasi punto specifico. Quella pendenza è la traduzione visiva dell'accelerazione istantanea di cui parlavamo prima.
Quindi basta guardare quanto è inclinata la linea per capire quanto stiamo accelerando in quel decimo di secondo.
Esatto. Se guardiamo il tratto di rettilineo sul grafico, vediamo una curva che sale rapidamente, ma la cui pendenza va via via diminuendo man mano che si raggiunge la velocità massima.
A causa della resistenza aerodinamica, l'auto fa più fatica ad acquistare ulteriore velocità.
E quella pendenza decrescente sul grafico ci indica visivamente che l'accelerazione positiva sta diminuendo istante dopo istante.
E poi c'è il punto di staccata, dove il pilota preme sul freno con tutta la sua forza prima di una curva stretta.
Lì la linea della velocità crolla verso il basso quasi in verticale. Abbiamo una pendenza negativa estrema.
Che corrisponde a un'accelerazione algebrica negativa gigantesca.
Nell'ordine di svariati g. Il grafico ci permette di leggere a colpo d'occhio il comportamento dinamico del veicolo senza dover calcolare attivamente i limiti matematici. Ci mostra visivamente le derivate prime della velocità.
Rende tutto molto più tangibile.
Certo. Una linea orizzontale piatta ci dice immediatamente che la pendenza è nulla, quindi l'accelerazione è zero e il veicolo sta viaggiando a velocità costante. È la materializzazione della cinematica.
È davvero affascinante come un grafico bidimensionale possa contenere un livello di informazione così denso. Ma torniamo un attimo al testo principale delle nostre fonti. C'è un modello specifico che viene analizzato molto nel dettaglio?
Il moto uniformemente accelerato.
Quello. Se la telemetria di un'auto da corsa è caotica e ricca di accelerazioni variabili in ogni millisecondo, il moto uniformemente accelerato è l'esatto opposto, giusto?
Direi la sua antitesi.
È un regime in cui l'accelerazione si stabilizza e diventa una costante matematica invariabile. L'accelerazione non subisce più sbalzi, il suo valore istante per istante rimane identico.
Nessuna variazione, nessuna curva complessa.
E le fonti sottolineano come in questo preciso scenario si crea una relazione chiusa e deterministica tra i fattori in gioco, ovvero la velocità, la posizione e l'istante di tempo.
Se colleghiamo questo al quadro generale, il moto uniformemente accelerato è il trionfo del determinismo in fisica classica. Quando eliminiamo la variabilità dell'accelerazione, l'universo diventa incredibilmente prevedibile.
Le equazioni si semplificano.
Enormemente. Si trasformano in formule algebriche lineari o quadratiche, molto più gestibili. Si instaura quella che gli appunti definiscono la relazione stretta tra posizione e velocità.
In pratica, conoscendo un dato, possiamo ricavare l'altro in qualsiasi momento.
significa che l'intero futuro e l'intero passato del movimento di quell'oggetto sono sigillati all'interno di tre soli dati iniziali.
La sua posizione di partenza, la velocità iniziale e l'accelerazione costante.
Tutto qui. È il motivo per cui gli algoritmi dei motori fisici nei videogiochi, ad esempio, o nei software di simulazione, riescono a prevedere e renderizzare il movimento di un proiettile senza sovraccaricare i processori.
Perché non devono calcolare variabili caotiche, applicano queste relazioni esatte.
Calcolano matematicamente dove si troverà l'oggetto al frame successivo e a quale velocità esatta starà viaggiando, basandosi esclusivamente sull'equazione del moto.
È una struttura matematica talmente elegante che sembra quasi irreale, come se fosse un modello puramente teorico che in natura non esiste. Ma gli appunti fanno un collegamento fondamentale, introducendoci all'accelerazione costante per eccellenza.
La gravità.
Ed è qui che la cosa si fa davvero interessante. Tutta questa impalcatura teorica sul moto uniformemente accelerato trova la sua espressione più naturale in quello che viene definito il moto di caduta libera. Non parliamo di ambienti virtuali o di simulazioni al computer, parliamo del mondo reale.
Parliamo dell'accelerazione di 9,8 metri al secondo quadrato che agisce costantemente verso il centro della Terra.
Tutta la complessità delle equazioni della cinematica si riduce al semplice atto di lasciar cadere una matita sul pavimento.
La gravità è il banco di prova perfetto per questi appunti. Il moto di caduta libera dimostra in modo inequivocabile come un'accelerazione costante agisca su un sistema. Ed è qui che emerge un dato controintuitivo, su cui la cinematica non ammette repliche.
E che spesso lascia perplessi.
Certo. Perché l'accelerazione gravitazionale è completamente indipendente dalla massa o dalla natura dell'oggetto.
Un concetto che dai tempi di Galileo scardina il nostro senso comune.
Se isoliamo il sistema dalla resistenza dell'aria, che, ricordiamolo, è una forza aerodinamica esterna e quindi competenza della dinamica, le equazioni cinematiche ci dicono che l'incremento di velocità è identico per qualsiasi massa.
Sia che cada una piuma o un martello da lavoro.
L'universo impone un ritmo matematico inflessibile. L'oggetto in caduta acquisisce velocità in proporzione lineare rispetto al tempo trascorso e copre una distanza che cresce con il quadrato del tempo.
È una progressione geometrica perfetta e inarrestabile. E fin qui abbiamo analizzato la discesa, insomma, dove accelerazione e velocità puntano comodamente nella stessa direzione, verso il basso.
Vanno a braccetto.
Ma le fonti diventano particolarmente interessanti quando esplorano il caso opposto, l'ultimo grande tema. Il lancio verticale verso l'alto.
Qui la situazione si complica algebraicamente.
Invertire la rotta ci permette di osservare la cinematica in una situazione di conflitto puro. Lanciamo un oggetto in aria. Partiamo con un vettore velocità importante che punta verso l'alto, verso le coordinate positive del nostro asse verticale.
Ma la gravità non fa sconti.
No, la nostra accelerazione costante punta spietatamente verso il basso, verso le coordinate negative. Da quel primo istante in cui l'oggetto lascia la nostra mano, l'accelerazione inizia letteralmente a cannibalizzare la velocità.
È un processo di erosione matematica. La gravità sottrae sistematicamente 9,8 metri al secondo di velocità per ogni singolo secondo di volo in salita.
E questa erosione continua inesorabile finché non arriviamo a un punto critico analizzato con cura negli appunti, il punto di altezza massima o vertice della parabola. E qui troviamo uno dei concetti che genera più confusione in chi approccia la fisica.
Questo solleva una domanda importante e so già a quale paradosso ti riferisci.
Il famoso paradosso dell'istante zero. Perché quando l'oggetto raggiunge quel picco, quell'apice esatto, prima di invertire la rotta e iniziare a cadere, la sua velocità è esattamente pari a zero. Si ferma.
La velocità V è uguale a zero.
E l'intuizione umana ci suggerisce che, essendo tutto fermo in quel microistante, anche l'accelerazione debba essersi in qualche modo annullata o messa in pausa.
Che è una trappola concettuale notevole in cui è facile cadere. Se l'accelerazione fosse zero nel punto di massima altezza, non ci sarebbe più alcuna variazione di velocità.
E quindi cosa succederebbe?
L'oggetto rimarrebbe sospeso in aria indefinitamente, fermo, a velocità nulla. Una specie di levitazione magica.
Ma sappiamo bene che non accade. Il sasso ci ricade in testa.
La realtà e la matematica vettoriale ci dimostrano che nel momento esatto in cui la velocità tocca lo zero, l'accelerazione di gravità non ha subito la minima variazione. Continua a operare imperterrita con lo stesso identico vettore rivolto verso il basso, a 9,8 metri al secondo quadrato.
Non va mai in pausa.
Mai. È proprio la presenza continua di quell'accelerazione che costringe l'oggetto a non rimanere fermo, spingendo la velocità nei valori negativi nel frammento di tempo immediatamente successivo.
Innescando così la caduta libera di ritorno.
Esatto. La cinematica ci insegna a scindere i due concetti in modo drastico. Un valore di velocità nullo non implica minimamente un'accelerazione nulla.
E superato quel punto di stallo nel vertice, inizia la discesa che porta alla conclusione del nostro viaggio attraverso queste fonti. Le note si focalizzano sulla perfetta simmetria di quest'intero processo, analizzando il tempo di volo totale e la velocità al ritorno.
Un altro trionfo dell'algebra.
Se guardiamo i calcoli presentati, ci rendiamo conto che questo moto ha una simmetria matematica impeccabile. È un sistema perfettamente speculare. Il tempo impiegato per viaggiare dalla mano di chi lancia fino all'apice è esattamente identico al tempo che l'oggetto impiegherà per ricadere dall'apice fino alla mano.
Nessuna differenza temporale.
E non parliamo di un'approssimazione pratica. È un'identità assoluta dettata dalle equazioni.
È una diretta conseguenza dell'avere un'accelerazione perfettamente costante lungo l'intera traiettoria, sia in salita che in discesa. Le equazioni sono linearmente simmetriche rispetto al tempo quando si inverte la direzione del moto, e questa simmetria si riflette in modo altrettanto preciso sulla velocità.
Cioè, sull'impatto finale?
Sì. La velocità al momento del ritorno al punto di partenza possiede lo stesso identico modulo, o valore assoluto, della velocità iniziale che le avevamo impresso con il lancio verso l'alto.
Se l'ho lanciato a 20 metri al secondo, mi tornerà in mano a 20 metri al secondo.
L'unica cosa che è cambiata, algebricamente parlando, è il segno. Ora il vettore velocità punta verso il basso. La gravità si comporta come un perfetto contabile, non perde mai traccia di nulla.
Un contabile molto severo.
Direi di sì. Per ogni frazione di secondo impiegata nella salita, ha confiscato un po' di energia cinetica sotto forma di diminuzione di velocità, immagazzinandola nell'altezza. Durante la discesa, restituisce quell'esatta quantità di velocità per lo stesso identico arco temporale.
Il bilancio finale torna alla perfezione. L'accelerazione ha orchestrato una traiettoria immacolata dall'inizio alla fine. Quindi, cosa significa tutto questo in pratica?
Significa cambiare modo di guardare al mondo.
Concordo. Tirando le somme, leggere questi appunti ci costringe a fare un passo indietro rispetto alla percezione puramente visiva o sensoriale del movimento e ad abbracciare l'astrazione pura.
Ci chiede di fidarci della matematica più che dei nostri occhi.
Analizzare l'accelerazione istantanea come limite matematico, leggere le derivate nascoste nelle pendenze dei grafici, comprendere il ruolo algebrico dei vettori in un moto deterministico, fino ad arrivare a osservare l'impeccabile simmetria di un banale lancio verticale.
Tutto è collegato dalle stesse regole.
Non si tratta semplicemente di studiare la gravità fine a se stessa. Si tratta di riconoscere che ogni singola particella in movimento intorno a noi sta silenziosamente risolvendo equazioni differenziali in tempo reale. Decodificare la cinematica significa accedere a questa matematica invisibile. Ci dà gli strumenti per guardare a una goccia di pioggia, o alla traiettoria di un pallone, o alle metriche di volo di un drone, e non vederci solo un oggetto che si sposta nello spazio.
Ma un set di variabili.
Esatto, un set di variabili vincolate da relazioni precise e implacabili. È una struttura affascinante.
Fornisce una griglia di lettura del reale estremamente potente a chiunque abbia voglia di usarla. E a questo proposito c'è una riflessione finale che merita di essere posta per spingere l'analisi un po' oltre i margini di queste note.
Aggiungiamo un po' di pepe.
Abbiamo costruito l'intera solidità di queste equazioni, in particolare la simmetria del tempo di volo e la prevedibilità assoluta della traiettoria, su un singolo pilastro fondamentale.
L'idea che l'accelerazione di gravità sia rigorosamente costante e uniforme.
Esatto, uniforme in tutto il percorso, dal momento in cui l'oggetto parte a quando ritorna. E a livello del suolo, in scale umane, come lanciare un sasso o far cadere una matita, questo è assolutamente vero.
9,8 sempre e comunque.
Ma cosa succede se il nostro lancio verticale non è un sasso lanciato a 2 metri di altezza, ma un razzo lanciato con una velocità iniziale talmente estrema da portarlo a centinaia o migliaia di chilometri dalla superficie terrestre?
A quel punto le distanze in gioco sono enormi. La distanza stessa diventa un fattore che rompe il modello locale.
Proprio così. Allontanandoci significativamente dal centro di massa del pianeta, l'accelerazione di gravità smette di essere uniforme. Il vettore che prima consideravamo immobile inizia inesorabilmente a indebolirsi e a rimpicciolirsi.
La nostra solida costante si sgretola e diventa una variabile.
E nel momento in cui la costante dei nostri calcoli smette di essere costante, l'intera struttura del moto uniformemente accelerato crolla su se stessa. La simmetria perfetta tra salita e discesa si dissolve completamente. I grafici velocità-tempo, da semplici linee rette, si trasformano in curve complesse. E la semplice cinematica cede il passo alla meccanica orbitale.
È un promemoria affascinante per chi ci ascolta.
Le leggi matematiche che ci sembrano assolute e perfette sulla Terra sono, in realtà, solo un'approssimazione locale. Funzionano perfettamente nel nostro ecosistema limitato, ma appena spingiamo i parametri verso l'estremo, verso la vastità dell'universo, l'universo ci obbliga a riscrivere completamente il libro delle regole. Le variabili cambiano e il codice sorgente della realtà rivela un nuovo, profondo livello di complessità.